Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Per lungo tempo la storiografia teatrale ha considerato materia privilegiata dei suoi studi i testi scritti per il teatro. Poi, complice, almeno in Italia, il primato del teatro di regia, la situazione è mutata e lo studio degli allestimenti scenici ha giustamente conquistato spazio, addirittura fagocitando tutto il resto. Ora si cerca un nuovo equilibrio e ciò a tutto vantaggio della scrittura drammaturgica contemporanea. Buongiorno e ben ritrovati a Charlot da Monica Bonetti al microfono per questa puntata che abbiamo intitolato Orizzonti di scena e che trasforma oggi il nostro magazine in un osservatorio sulla nuova drammaturgia svizzera. Negli scorsi giorni, infatti, Prismi, il laboratorio di luminanza volto a promuovere la scrittura drammaturgica di giovani autori svizzeri, è tornato a riproporre la sua vetrina, offrendo le letture sceniche dei lavori nati dall'ultimo bando di concorso, che vedeva coinvolti 4 giovani autori. Una prima restituzione al pubblico in collaborazione e in concomitanza quest'anno con Chiasso Letteraria, dove sono stati presentati anche 2 testi provenienti dalle altre regioni linguistiche svizzere e appositamente tradotti. 2 testi selezionati per Play Festival, una piattaforma per il teatro contemporaneo in corso questo fine settimana a Zurigo, che al tempo stesso si propone di superare le barriere tra le regioni linguistiche svizzere. Collaborazioni che hanno quindi reso possibile uno sguardo più ampio sulla scena teatrale nazionale. Per la restituzione di questi testi si è scelto, come già era accaduto lo scorso anno per la prima edizione, di proporre delle letture sceniche, un formato che è anche una sfida. Registi e attori hanno solo 48 ore per incontrarsi, studiare il testo e allestire la parola. Non è uno spettacolo finito, ma un corpo a corpo immediato con la scrittura che restituisce al pubblico la freschezza e l'urgenza dell'opera appena nata. Nel corso della puntata incontreremo alcuni di questi protagonisti, anzi di protagoniste, perché il parterre dei nostri ospiti oggi è tutto femminile. E con loro parleremo certo dei testi presentati e di quanto si muove sulla scena drammaturgica contemporanea, ma parleremo anche di un progetto promosso nelle scuole da LAC Edu, la mediazione culturale del LAC di Lugano, che in collaborazione con 3 licei cittadini ha organizzato un laboratorio di scrittura drammaturgica, il cui risultato ha a sua volta assunto la forma di una lettura scenica a 3 voci. Un programma molto denso e dunque senza indugi su Il Sipario. La perla. Pesco la perla di questa settimana da una suggestione suggeritami dalla collega Barbara Camplani, che la scorsa settimana, proprio in questa sede, ha segnalato una nuova serie TV in programma su Prime TV. La serie è La casa de los espíritus, cioè La casa degli spiriti, tratta dal romanzo omonimo di Isabel Allende e già adattata per il cinema nel 1993 con un cast stellare che spaziava da Meryl Streep a Vanessa Redgrave, ma che aveva raccolto molte critiche. Una delle più impietose la definiva un teleromanzo. Grandi le aspettative per questa produzione che, grazie alle possibilità offerte dalle piattaforme, sembrava perfetta per valorizzare attori e risorse più vicini alla sensibilità originale del libro, anche se parte di un mercato meno ricco ed esperto di quello americano. Un'altra critica al film era quella di fornire una lettura troppo occidentale, poco ancorata al mondo latinos e a quel real meraviglioso in cui si scrive il romanzo. Purtroppo però, dopo aver visto la prima puntata e mentre mi chiedevo se davvero potessi considerare una perla la serie, l'impressione più forte era quella di essere passati dal teleromanzo alla telenovela messicana. Reiterazioni, spiegoni, un eccesso di utilizzo dell'immagine a scopo didascalico che pare dimenticare l'uso dell'ellissi narrativa. Con un po' di fatica, confesso, ho affrontato però le puntate seguenti finora disponibili. La serie termina solo il 13 maggio con gli ultimi 3 degli 8 episodi previsti. E, almeno parzialmente, mi sono ricreduta. Innanzitutto per la caratterizzazione dei personaggi minori, praticamente ignorati dalla sceneggiatura del film, per l'interpretazione di alcuni dei protagonisti e perché il paesaggio ha iniziato a respirare e diventare parte di quanto scorre sullo schermo. Quello che invece mi sembra continuare a restare in ombra, almeno finora, sono le contraddizioni della società cilena che, pur non citata come tale, permea il romanzo e che nella serie si stempera in una virata femminista che risulta però annacquata e più di facciata che di sostanza. Insomma, una serie certo non priva di difetti, ma quasi altrettanto certamente che merita comunque di essere vista, almeno per far scoprire, a chi ancora non lo conoscesse, il romanzo di Isabel Allende. Un ultimo consiglio, infine. Se appena masticate un po' di spagnolo, provate a vederla in lingua originale. Una babele di accenti sudamericani di cui probabilmente solo i madrelingua possono valutare appieno l'appropriatezza rispetto ai personaggi cui appartengono, ma una festa per le orecchie di tutti gli altri.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne garde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tout l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits de Reader's Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dès qu'à cela coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de son métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Poinçonneur des lilas, pour un village changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans ma tête un carnaval de confettis. J'en emmène jusque dans mon lit et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher pour me sortir de ce trou où je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fidèle, laisse ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a quoi devenir dingue, de quoi boire un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Puis on mettra dans un grand trou. J'entendrai plus parler de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Un successo di Serge Gainsbourg della fine degli anni 50, Le Poinçonneur des Lilas, che abbiamo ascoltato nella versione riarrangiata dalla cantante canadese Andrea Lindsay. E il bigliettaio stoniatore della metro di Parigi ci ha portato per ora a Losanna per ritrovare Nina Negri, regista, pedagoga, ricercatrice teatrale, una delle figure più interessanti della nuova scena svizzera per la sua capacità di far dialogare linguaggi diversi. E anche la prima delle nostre protagoniste della vetrina di Prismi. Buongiorno e benvenuta, Nina.
Buongiorno.
Allora, per iniziare una domanda direi ampia, la prendiamo un po' dal largo. La lettura scenica spesso è considerata a torto o a ragione un formato minore, a torto dal mio punto di vista naturalmente, ma qual è invece dal suo punto di vista il potere di un testo che viene letto e non ancora pienamente agito? In particolare, qual è per un monologo come il testo di Olivia Ksitrinka, mi chiedo scusa per la pronuncia che sicuramente è sbagliata, d'altronde Olivia ha origini in parte ungheresi, pur essendo cresciuta in Svizzera, e questa è la ragione di questo suo cognome per noi un po' ostico da pronunciare. Un testo, dicevo, sul quale lei ha lavorato, tra l'altro con un'attrice straordinaria come Francesca Mazza.
Assolutamente, sì, straordinaria. Francesca, è stato un bellissimo incontro. E cosa posso dire? Io direi che in una lettura la cosa più importante è poter veramente sentire la materialità del testo, cioè la specificità di una lingua, di una grammatica soggettiva, di un mondo che viaggia con questa lingua. E quindi forse quello che posso dire riguardo a questo testo specifico è che c'era, quindi il personaggio principale del monologo è una, diciamo, donna molto anziana, di quarta età, come dice Olivia, che è in un ospizio e che è in fin di vita e che è convinta di essere una dea di 5743 anni e che spazia da momenti di delirio egotico dove, voilà, racconta i suoi exploit in quanto dea e potenza femminile, e poi ha dei momenti di grande nostalgia, perdizione, frammentazione, ha dei momenti di grande anche rabbia, ha dei momenti di grande crudeltà e cattiveria nei confronti delle operatrici sanitarie, ha dei momenti di grande solitudine perché c'è questa bambina a cui si rivolge durante tutto il testo che non viene mai. E quindi mi interessava far sentire la frammentazione, come dicevo prima, cioè come questa lingua che ha scritto Olivia, cioè questo linguaggio, passa da registri molto diversi, sia nel modo in cui si rivolge al pubblico, ma sia proprio internamente, come lavoro proprio di attrice, bisogna lavorare, andare a convocare, diciamo, strati emotivi e caratteriali molto diversi. Quindi come si fanno questi switch proprio da uno strato all'altro?
Adesso ci arriviamo. No, adesso ci arriviamo, perché sì, certo che è una gran bella sfida, infatti, quella di restituire tutta questa densità, tutta questa ricchezza di questa Venere di 5743 anni. Questo il titolo del testo di Olivia. Chiamiamola, per brevità e per semplicità, semplicemente ci permettiamo di chiamarla così, un testo appunto che ci parla di un corpo che invecchia, di dignità, di fine vita, in modo toccante e a tratti anche estremamente ironico, un testo ricco, dicevamo, molto denso, che ci proietta appunto in questa realtà cruda delle case di riposo e della vecchiaia. Ecco, come restituire allora appunto tutte queste sfumature, e soprattutto come restituire questi cambi di tono, come questi cambi di registro del linguaggio della drammaturga, tradotta peraltro da Natalia Proserpi, ci tengo a citarla perché anche la traduzione in questo caso è estremamente importante e efficace poi nel restituire, come dire, la vita della lingua, non diventa per niente letteraria.
Assolutamente, sì. E quindi per lavorare su questa materialità della lingua, quando parlo di materialità è proprio come sentire come se la lingua fosse una materia che ha dei volumi, che ha delle estensioni, che ha delle ruvidezze, che tutto a un tratto è più liscia, insomma, come far sentire la lingua come fosse una materia che si può toccare e sulla quale si può agire. Per questo abbiamo lavorato con l'auricolare e praticamente abbiamo fatto delle prime letture con Francesca in cui abbiamo deciso delle direzioni ovviamente di recitazione, insomma di interpretazione, e poi abbiamo registrato tutta la banda sonora, quindi tutto il testo, e infine io ho agito su un programma di montaggio suono per veramente distorcere questa materia, quindi a volte la estendevo con degli effetti di slow motion, a volte la restringevo con degli effetti fast motion, alle volte proprio tagliavo quelle respirazioni che ci sono tra due frasi, tra due pensieri, proprio per, diciamo, rendere ancora più vivido questo effetto di disconnessione, di passaggio da uno strato all'altro. E poi ho anche cambiato i timbri vocali, ho proprio agito su questa lingua, su questo testo, come se fosse sì una materia scolpibile, come si può dire,
da comunque scolpire, modificabile, no? Però ci tengo a sottolinearlo, perché tutto questo lavoro in realtà è tra virgolette a beneficio soltanto dell'interprete, che è l'unica che lo sente diretto, perché poi lo restituisce a sua volta, giusto?
Assolutamente, quindi poi il testo viene ritrasmesso attraverso un auricolare che lei ha nelle orecchie e quindi lo fa in diretta, cosa difficilissima per un'attrice, perché praticamente deve seguire ogni parola che sente, la deve pronunciare nell'istante stesso, quindi questo porta l'interprete ad essere prima di tutto in un puro presente, cioè non può pensare a quello che sta facendo, non può psicologizzare, è proprio in presa diretta con il testo, questo testo che la agisce, la attraversa, esce fuori dalla sua bocca e poi subito dopo continua, quindi la mette in uno stato di vero presente. E poi contemporaneamente io agivo in diretta attraverso il programma di montaggio per creare altre rotture, altre sospensioni, quindi era come se fosse quasi agita da un filo invisibile da me da fuori, ma il che per questo testo è un dispositivo, trovo, molto sensato e coerente, perché questo, come potrei dire, proprio intensificava questo effetto di cui parlavamo prima, sia nella ricchezza del testo ma proprio nella stratificazione del personaggio e ancora di più nella demenza senile, in cui si passa da di coccolan, come si dice in italiano, si passa proprio da
da una cosa all'altra, c'è un fluido di pensieri, sì.
Esatto, però non ci sono nessi spesso, cioè tutto un tratto si è in un pensiero e poi ci si è dimenticati perché si è in questo pensiero, spazio mentale, si passa a un altro pensiero molto concreto, cioè proprio è come se invecchiando si perdesse questa continuità logica di un'associazione tra un'esperienza mentale e l'altra. E quindi questo procedimento, diciamo questo protocollo di montaggio in diretta e di auricolare intensificava questa impressione di disconnessione tra le varie parti di lei.
Allora, sottolineiamo tra l'altro che i giorni a disposizione per la preparazione di queste letture sceniche non sono tantissimi, e quindi che tutto questo lavoro si svolge in una maniera quasi frenetica, in tempo reale, no?
Assolutamente. Però Francesca, devo dire, perché comunque è un procedimento assai difficile, ne avevamo parlato al telefono prima e lei aveva già praticato questo metodo dell'eterodirezione via auricolare, e con cui tra l'altro aveva vinto il premio UBU, cioè, ci tengo a dirlo, quindi diciamo che
stavo per ricordarlo, perché Francesca Mazza ha vinto ben due premi UBU tra l'altro, ed è una delle interprete storiche di Leo De Berardinis. Tra l'altro a Lugano il pubblico forse la ricorderà, recentemente vista sul palco proprio dell'AC per La Ferocia di Vico Quarto Mazzini.
E quindi lei proprio si è buttata in questo gioco di montaggio eterodirezione, ed era tutto molto ludico, era tutto molto generoso, era tutto molto veramente, cioè una capacità di lasciarsi agire assai impressionante.
Ecco, questo trasformarsi del corpo, della voce dell'attrice, proprio appunto quasi in uno strumento per trasmettere il testo e le intenzioni registiche anche a questo punto, quindi tre donne in qualche modo, Olivia, Francesca con Nina a fare da tramite tra l'una e l'altra, per una restituzione che è quasi quella di un teatro da camera, perché allo Spazio Lampo di Chiasso, in cui avete proposto questa lettura scenica, la vicinanza tra pubblico e attrice è strettissima, e quindi c'è un'ulteriore estrema attenzione al corpo. Ecco, vorrei concludere proprio con una riflessione su questa vicinanza estrema e su come questo a sua volta influenza questo lavoro. Un pubblico che peraltro non si è accorto per nulla della presenza di questi auricolari, a sottolineare una volta di più come questo lavoro si sia svolto in una maniera di grande naturalezza, però di una restituzione assolutamente con un effetto di realtà. Era molto difficile captare dalla platea, nonostante fosse molto vicina, che c'era questa interazione, questa eterodirezione.
Sì, credo che in ogni caso il testo ha una portata performativa, cioè proprio scritto si sente nella lingua, che è un testo che si rivolge in modo con grande prossimità al pubblico, quindi questo mi sembrava importante. E poi c'è veramente, non so come dire, Francesca, era importante che potesse tirare dentro con lei, rivolgersi veramente direttamente al pubblico come fossero sia le persone che l'hanno abbandonata, sia i fantasmi che l'accompagnano verso la fine. Era importante anche per Olivia che il pubblico si sentisse profondamente toccato da questa condizione di grande solitudine che c'è verso la fine. Cioè, ne abbiamo molto parlato con l'autrice, quindi come coinvolgerlo proprio in uno stesso spazio, come se fossimo nella sua stanza, nella casa di riposo in questi ultimi istanti, e sentire che anche noi, cioè, a un certo punto cominceremo a perdere i pezzi e i frammenti ed andare da tutte le parti, sentirlo nel corpo.
È paradossale, forse, perché normalmente con le letture sceniche questa vicinanza, questo coinvolgimento nell'azione scenica può risultare inferiore, in questo caso invece era ulteriormente potenziato. Tra l'altro, da sottolineare ulteriormente che Olivia, oltre a essere drammaturga, è a sua volta regista, e questa qualità di scrittura si sente estremamente. Davvero grazie mille, Nina Negri, e buon lavoro, la lascio tornare in sala prove.
Sì, grazie mille e a presto, spero. Buona giornata.
A presto.
Charlot.
E dopo la Venere di 5743 anni passiamo alla maternità, osservata in tutte le sue sfaccettature meno leziose da Josephine Bohr. Un testo sviluppato nel corso del laboratorio di Prismi 2025-2026, a cui presta voce e corpo Anahí Traversi, diretta da Fabiana Iacozzilli. Proprio Fabiana Iacozzilli è la nostra prossima ospite e l'abbiamo raggiunta mentre in sala prove sta lavorando alla lettura scenica di To the Woman Who Makes Every Moment Unforgettable. Questo è il titolo del testo di Josephine Bohr. Buongiorno e benvenuta a Fabiana intanto.
Buongiorno, buongiorno a te e a voi.
Allora Fabiana, partiamo proprio da questo titolo, To the Woman Who Makes Every Moment Unforgettable, uno slogan pubblicitario quasi aggressivo nella sua perfezione. Il testo di Josephine Bohr gioca proprio su questo cortocircuito tra l'immagine idealizzata della maternità e la realtà quotidiana. Come ha lavorato per far emergere questa meraviglia caustica che non nega la straordinarietà del diventare madre, ma che ne svela anche molte delle ombre che ne fanno parte?
Ma, ovviamente ho iniziato a lavorare al testo di Josephine quando mi è stato consegnato, credo se non sbaglio un paio di mesi fa, e oggi stiamo iniziando il lavoro in sala, e quindi poi, come spesso succede quando si ha a che fare con la regia, si ipotizzano delle strade, ma poi queste strade devono anche essere verificate con l'autrice e soprattutto con l'attrice che dà corpo e voce al testo di Josephine. Devo dire che quando mi è arrivato questo testo sono rimasta molto sorpresa, ma anche colpita, perché Nel 2021 ho debuttato alla Biennale di Venezia con un mio lavoro, un mio testo originale che si chiama Una cosa enorme, in cui affrontavo il tema della maternità e lo affrontavo in un modo, devo dire, molto molto simile. Avevo un approccio molto simile a quello che ha avuto Josephine. Quindi nel momento in cui mi sono ritrovata questo testo tra le mani, come dire, è stato un po' continuare un lavoro che era partito 5 anni fa. Per cui, come dire, ho ripreso in mano Pentirsi di essere madri, che è un saggio di un'autrice israeliana, di una sociologa israeliana, Orna Donat, e quindi sono ripartita un po' da lì, perché appunto in questo saggio Orna Donat intervista donne, madri, nonne che si sono pentite nella loro vita di aver fatto questa scelta. E è un saggio duro, anche spietato a tratti, però
È quasi un tabù quello di pentirsi, no? Di diventare madre poi per la nostra società.
sì, più che altro, come spiega molto bene questo saggio, è qualcosa che appartiene alla maggior parte delle donne, ma di cui si parla molto poco. E è quello di cui parla anche Josephine, no? Josephine, attraverso questo testo, come dire, costruisce una geografia di voci che raccontano anche un altro punto di vista sulla maternità, che ancora oggi è, come dire, poco, è un sentiero poco battuto. Per cui, ripartendo un po' da questo saggio, prendendo anche dal mio spettacolo, sono arrivata, insomma, a pensare alla possibilità di dare una drammatizzazione del testo di Josephine, pensandolo un po' come posso dire, l'ho immaginato come un podcast. E proprio perché all'interno di un contesto di questo tipo, con un tempo limitato e avendo un'unica voce che può dare corpo a tutte queste voci, ho pensato che probabilmente seguire il solco del podcast poteva essere la strada giusta.
A prestare la voce di questo podcast è Anahi Traversi, come ricordavo all'inizio. C'è anche un dettaglio curioso, perché l'anno scorso eravate sempre insieme per la prima edizione della vetrina di Prismi, con ruoli però diversi, perché lei curava la mise en space del testo di Anahi, Agustina sulla soglia, e quest'anno invece lei torna come interprete sotto la sua direzione. Ecco, questa confidenza creativa, questo scambio di sguardi tra chi scrive, chi dirige, chi interpreta, pensa che influenzi, influenzerà, sta influenzando in qualche modo la costruzione di questa lettura?
Io penso di sì, perché appunto quando con Francesca Carolla abbiamo iniziato a pensare a chi potesse raccontare la voce di Josephine, ho pensato subito a Anahi perché appunto c'era stato un rapporto secondo me felice lo scorso anno e poi io la conosco come interprete, l'ho vista anche quest'estate in uno spettacolo molto bello e devo dire che l'ho conosciuta come autrice, non l'avevo ancora vista come attrice, quindi quest'estate quando l'ho vista ho pensato che dovevo assolutamente avere un'occasione per lavorare con lei come attrice. Ora, ovviamente questa è una piccola occasione perché lavoreremo insieme in tempo limitato, ridotto e quindi entrambe, come dire, dovremo essere più attente al risultato e non tanto al processo, che poi è la cosa che ci piace di più fare, credo anche ad Anahi. Però mi sembra un'ottima occasione per conoscerci anche in un altro modo.
Lei è una regista che spesso scrive con la scena partendo da memorie personali o da oggetti. Non esita tra l'altro a confrontarsi con materiale, con testi contemporanei che ama rielaborare in una sua personale forma di scrittura. Il pubblico dell'ACC ha potuto vedere anche nelle ultime stagioni suoi lavori che partono proprio da questo lavoro così peculiare. Credo che a tutti sarà rimasto bene in mente il lavoro e questo enorme pancio di aeroplano che popolava la scena di
Oltre.
Soprattutto perché il sottotitolo è molto lungo e si riferisce evidentemente a quell'incidente che ha colpito la nostra immaginazione e che ha visto un gruppo di persone restare bloccate sulle Ande per diversi giorni.
Sì.
Che cosa ha trovato oltre alla tematica affine a quella del lavoro che lei aveva presentato in Biennale, in questo testo giovane ma già strutturato, quale margine di riscrittura che la scena si prende sempre rispetto alla pagina ha individuato?
Allora, il testo che ci ha regalato Josephine è un testo, per stessa ammissione di Josephine nelle note iniziali, è un testo assolutamente fluido. È anche un testo che si presta molto a una riscrittura scenica. Io trovo che i testi, a meno che non ci sia un vincolo, come può essere per Samuel Beckett, insomma, appunto, non puoi neanche toccare un faro, una luce, cioè devi rispettare tutto. Io trovo che i testi abbiano sempre bisogno dell'occasione di trovare, come dire, una via verso una vita scenica, nel momento in cui incontrano non il regista o la regista, ma la compagnia che si occupa di portarlo in scena. Per cui, secondo me, ogni testo ha bisogno poi di una riscrittura sulla scena. Questo è quello che penso io. Ovviamente non siamo affatto tutti d'accordo, però ecco, prendere un testo e metterlo, portarlo dalla carta scritta alla scena così com'è, io insomma trovo che sia un po' un'operazione bizzarra. E detto questo, il testo di Josephine è un testo che ha veramente bisogno, secondo me, dello sguardo di chi in quel momento lo sta illuminando. Si presta moltissimo.
Arriviamo allora a quella che è la domanda conclusiva, che è una domanda che abbiamo già fatto a Nina Negri e che rifaremo a Giulia Rumasuglia, perché mi sembra inevitabile in un contesto come quello di questa vetrina affrontare il tema della lettura scenica come formato. Per alcuni un formato minore, che però negli ultimi anni sta trovando una sua dignità. Io le volevo chiedere il suo punto di vista sul potere di un testo che per la prima volta viene letto, viene affrontato da una compagnia, quando ancora non viene completamente agito, ecco, con quali potenzialità, un po' per tutti, compreso l'autore, innesca nel mostrare la possibilità per quella parola di farsi corpo.
Allora, secondo me è innanzitutto un'occasione enorme per l'autrice, in questo caso, di, come dire, testare, di capire, di annusare quello che può essere il potenziale del testo che ha scritto, soprattutto in un contesto come questo, un contesto di Prismi, dove comunque Prismi è più che altro un'officina, no? Dove vengono accompagnati e accompagnate delle autrici e degli autori. Quindi mi sembra che lo strumento della mise en lecture sia uno strumento indispensabile, perché pone l'autore o l'autrice di fronte alla possibilità di scoprire quali sono i limiti e quali sono i punti di forza del proprio testo, e quindi anche di poterlo reinventare, no? A partire da questo incontro, di poterlo trasfigurare. Per cui trovo che in questo senso sia un'occasione enorme, soprattutto per le autrici e gli autori. Per noi che ci troviamo, come dire, ad avere una enorme responsabilità, no? Perché nel giro di pochissimo tempo dobbiamo comunque far fiorire qualcosa. Credo che per noi il dato indispensabile sia rimanere assolutamente ancorati e ancorate alla domanda di partenza, che per me è la domanda che sta dietro ogni messa in scena. Cioè, qual è la necessità? Qual è il punto necessario che questo testo deve portare al pubblico? Qual è la domanda che deposita al pubblico?
Grazie e la lascio tornare al lavoro.
Grazie a voi.
Is there anyone finer in the state of Carolina? If there isn't, you know her, show her to me, Dinah. Got those big brown eyes a-blazing, how I'd love to sit and gaze into the eyes of Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? Because my Dinah might change her mind about me. Oh, Dinah, should you wander to China,
I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee.
La voce di Kenny Washington e il saxofono di Michael O'Neill, che duettano perfettamente in questa Dinà, tratta dal loro album del 2014 New Beginnings. Dalla maternità caustica di Josephine Bohr passiamo ora a un orizzonte post-industriale, quasi minerale. La terza vetrina su cui ci affacciamo in questa rassegna organizzata da Luminanza, Chiasso Letteraria e Play Festival è quella di Drill Baby Drill, testo dell'autrice grigionese Sara Kalercher, entrato nella rosa dei selezionati per Play Festival, che attraverso una lingua martellante ci parla di estrazione, di sogni fossili e di un pianeta che sembra aver esaurito le sue promesse. Un testo denso tradotto da Michela Bianchi con, direi, una certa maestria, perché è un testo davvero difficile da restituire in tutte le sue sfumature. Ne parliamo con la regista Giulia Rumasuglia. Benvenuta a Charlot, Giulia.
Grazie, grazie Monica.
Io vorrei partire, come abbiamo fatto con le altre registe di questa rassegna, su un interrogativo su questo formato. Spesso la lettura scenica è considerata un formato minore. Qui a Prismi brilla invece di luce propria. Qual è il punto di vista di Giulia Rumasuglia? Qual è il potere di un testo che viene detto e non ancora completamente agito? Un limite o una libertà maggiore per la visione del regista?
È interessante perché qui ho fatto una lettura scenica, ma tra sei mesi faccio una mise en scène a Zurigo del stesso testo. È un po' per caso che è successo così, ma è molto interessante infatti per il lavoro di regia, perché penso che mi piace tanto di fare una lettura scenica. L'ho fatto per la prima volta l'anno scorso anche a Prismi. E ci sono due cose che sono affascinanti proprio. C'è la limite del tempo, cioè abbiamo due giorni, okay, per provare. Forse non conosco le attrici non si conoscono, e in due giorni dobbiamo presentare qualcosa. Dobbiamo capire il testo e anche divertirsi un po' e essere sicuri che il pubblico capisce il testo e ha anche qualcosa da sentire e forse da vedere. E questo mi piace veramente un sacco, di avere la possibilità di fare qualcosa senza troppo pensare. Che in 2 giorni proviamo le cose, queste erste prove sono anche le ultime prove e dopo c'è una sorta di freschezza. Sì.
C'è certo una dimensione quasi di improvvisazione che effettivamente dà molta vita a un testo che peraltro ha già di per sé comunque molta vita e anche molto ritmo. Sara Kalorscher scrive con una lingua martellante, fatta di ripetizioni, quasi meccanica in alcuni momenti, che richiama appunto il drill, baby drill del titolo, Trivella, baby Trivella. Come ha lavorato con le interpreti per restituire appunto questa sensazione di perforazione ritmica sonora senza avere a disposizione una scenografia e quindi con il solo uso della voce e delle diverse possibilità di utilizzare la voce?
Le attrici sono bravissime, devo dire, perché ci sono diversi figuri, anche ci sono gli strati che parlano. Ad esempio, che come parlano i strati, questo era un esperimento anche. E dopo penso che la lingua italiana dà anche altre possibilità della lingua tedesca. Trivelare, ad esempio, in tedesco è Bohren, okay? Dice qualcosa d'altro, e semplicemente dire drill, baby drill, è qualcosa d'altro di drill, baby drill. Quindi siamo semplicemente entrate nella lingua anche. Fino alla fine, l'ultima prova, abbiamo detto che è bene masticare la lingua, anche di entrare in questa lingua italiana che è stata tradotta di Michela Bianchi, che è bravissima. Sì, quindi era facile, devo dire, con questa traduzione.
Questa attenzione alla lingua e alla musicalità della lingua, non è un caso che lei abbia lavorato con Mart Haller, che è un maestro in questo, e si sente molto, credo, questa lezione. L'anno scorso l'abbiamo vista collaborare appunto con Christoph Mart Haller per Il Vertice. Un'altra delle caratteristiche di Mart Haller è lavorare sulla dilatazione del tempo e sulla reiterazione e su un umorismo che arriva per vie così un po' insospettate. Ecco, nel passato a lei è capitato anche di lavorare molto sulla densità del silenzio. Come si è confrontata in un testo come questo, dove il silenzio sembra inesistente, con questa dimensione?
Sì, non ho dato che nel testo non c'è mai scritto che c'è un silenzio. Piuttosto strano, alcuni testi scrivono ok, c'è qui una pausa, qui un silenzio, e questo testo niente. Quindi è veramente il lavoro della regia di far sentire questi silenzi, ma nel caso della vetrina anche il lavoro della regia di far sentire il testo. E se il testo dice non c'è nessun silenzio, devo rispettarlo. Forse se faccio una mise en scène dopo un spettacolo ci sarà un po' di più di silenzi.
È fondamentale, prima di lasciarci, ricordare che anche Giulia si è diplomata in regia alla Manufacture di Losanna, proprio come Nina Negri, che ha aperto il nostro parterre di ospiti. Quella di Losanna è una scuola che forma, come dire, dei registi ricercatori, in un qualche modo, con una grossa attenzione a nuove forme di linguaggio. Ecco, questo approccio come l'ha aiutata in questa lettura scenica e come la sta aiutando nella preparazione invece di questa mise en scène, di cui le chiedo poi di lasciarci evidentemente i dettagli per darli anche ai nostri ascoltatori.
È vero che alla Manufacture ho lavorato molto sul silenzio, che il silenzio nel teatro mi interessa molto, perché in francese diciamo le théâtre c'est un art de la parole, il teatro è l'arte della parola, e mi sono chiesta che cosa sarebbe se il teatro fosse un'arte del silenzio? Che succede se il silenzio è abitato e non è un vuoto? E penso che Mart Haller anche lavora molto su questi temi. E sì, di leggere un testo come quello di Drill Baby Drill di Sara è sempre l'occasione di anche mettere in prospettiva un testo che l'autrice Sara ha le sue interesse, no? Ai suoi temi e anche i miei, che ad esempio il silenzio o la coralità, e di vedere ok, come possono questi diversi interessi dialogare insieme e se di farlo mentre non perdere il rispetto del testo. Questo è un grande challenge, ma per me è molto interessante, appunto, un beau défi.
Allora, una bella sfida che si potrà vedere sulla scena, nella sua forma compiuta, quando?
La prima è il... Oh, ma è ancora un segreto. Ah, la stagione prossima, forse, al Neumarkt a Zurigo.
Bene, allora in bocca al lupo per il lavoro e per il debutto. Grazie.
Grazie a te, Monica.
Charlot.
E per l'ultimo frammento di questo Charlot dedicato ai nuovi orizzonti della drammaturgia svizzera, torniamo al punto da cui siamo partiti, alla valorizzazione della scrittura drammaturgica. E al progetto Drammaturgie per il futuro con cui l'ACEDU, la mediazione culturale del Centro Culturale Luganese, compie un'inversione di rotta e, invece di aspettare i giovani a teatro, porta il teatro nei licei luganesi, in un laboratorio dove la scrittura diventa strumento per decodificare il presente. Alla responsabile di l'ACEDU, Isabella Alenzo, abbiamo chiesto appunto perché per avvicinare questi giovani al teatro è stato scelto lo strumento della scrittura drammaturgica, affinato nelle classi grazie all'aiuto di tre giovani autori, Riccardo Favaro, Simone Causa ed Elisabeth Sassi. Perché proprio la parola scritta è parsa la via migliore per farli dialogare con la contemporaneità?
Il progetto Drammaturgie per il futuro nasce da un'esigenza di entrare in contatto nuovamente con gli studenti dei licei dopo un periodo di pausa in cui non avevamo più fatto progetti in co-creazione. Avevamo iniziato forse 7-8 anni fa con un progetto sempre di scrittura voluto dal nostro direttore artistico Carmelo Rifici, e in questa edizione però si è deciso di lavorare soprattutto sulla scrittura drammaturgica, proprio perché nel programma anche scolastico è una forma di scrittura che non viene molto esercitata ed è anche abbastanza complessa, se si vuole anche, se ci si pensa, perché bisogna costringere in poche frasi, in alcuni dialoghi, dei concetti anche molto complessi. E per fare questo, dunque, ci siamo rivolte a tre giovani drammaturghi che hanno accettato con molto piacere il fatto di lavorare con ragazzi così giovani e che in modo molto diverso hanno provato a ragionare su un tema che è importante, sul tema dell'intelligenza artificiale e del concetto di tecnologia. In questo progetto la diversificazione è stata un arricchimento, proprio perché si è visto che con modalità diverse si è arrivati anche a esiti diversi, ma la cosa importante che è emersa durante il racconto, durante il viaggio e il percorso, è stata questa attenzione verso una forma di scrittura che era un po' sconosciuta e che ci si è riusciti ad attivare attraverso proprio le spiegazioni dei drammaturghi e i loro consigli su come proprio ridurre la realtà in una forma dialogica o di monologo, ma pensata anche poi per essere raccontata ad altre persone.
Isabella Lenzo sottolineava, ricordava come il tema centrale proposto fosse stato proprio quello dell'impatto della tecnologia nella costruzione dell'identità, sia personale che sociale. Ecco, perché avete sentito l'urgenza di focalizzarvi proprio su questo tema e come è stata accolta questa tematica dai ragazzi? Con reticenza, con resistenza, oppure l'hanno sentita anche loro come una necessità urgente di racconto?
Il tema delle tecnologie del futuro soprattutto è stato pensato prendendo spunto da un tema della stagione di 2 anni fa, Echi dal futuro. La volontà era quella di immaginare un futuro un po' diverso, di far pensare ai ragazzi attraverso lo sguardo sulla contemporaneità e attraverso la creazione della parola delle possibilità future legate al tema della tecnologia. La tecnologia è un elemento che chiaramente fa parte della vita di tutti noi, ma in particolare dei giovani, e il fatto di ragionare sul possibile esito di un avvicinamento troppo forte verso la tecnologia o su possibili mondi, il tema era anche utopie, distopie, dunque c'era la possibilità di riflettere anche sulle derive di un uso sfrenato di questi mezzi che chiaramente fanno parte della nostra vita, ma che sono entrati nella nostra vita troppo rapidamente. Per noi sembrava, ecco, una possibilità utile anche per loro, e abbiamo visto che questo tema li ha appassionati nei loro elaborati, nei loro scritti. Si sono avute davvero delle visioni molto diverse l'una dall'altra. Sul sito ci sono anche, si possono leggere, e questo approccio che io descrivo con l'aggettivo fresco è stato forse la parte più interessante nel vedere in che modo lo sguardo di un ragazzo vede il futuro, vede la tecnologia. Anche in modo diverso da quello nostro, con sempre una possibilità e non soltanto come qualcosa di distruttivo.
La restituzione è stata fatta a tre voci, in una lettura scenica a tre voci, senza entrare nel merito del giudizio estetico, che in questo caso mi sembra, come dire, molto secondario rispetto a tutto il resto del progetto. Quanto è importante per uno studente non solo scrivere, ma anche sentire la propria voce e quella dei compagni incarnarsi in una lettura pubblica davanti a dei professionisti, dopo che appunto queste loro voci sono state ascoltate già da loro e mediate e, come dire, intrecciate in un unico discorso fluido, in una visione comune.
La restituzione finale con questa narrazione da parte dei tre attori era parte integrante del progetto, proprio perché una delle cose più complesse quando si scrive è lasciare andare le proprie parole e fare diventare di qualcun altro. Questo abbandono delle proprie parole, in questo caso nella voce di altre persone, crea un distacco, ma crea anche un'opportunità di far sentire ai ragazzi soprattutto che i loro pensieri hanno valenza, hanno una forza e sono importanti. Ecco, per noi, come la Chedu, per il LAC e per il direttore artistico, dare voce ai ragazzi è una delle parti più importanti del lavoro di mediazione, e attraverso questo progetto abbiamo visto che questa possibilità c'è stata e per questo pensiamo di continuarla. È stato un bel momento che crediamo possa dare buoni frutti sia a noi sia a loro.
Isabella Lenzo, responsabile della mediazione culturale del LAC. I testi elaborati nel corso del progetto Drammaturgie per il presente sono disponibili all'indirizzo web luganolac.ch.
Charlot.
Siamo arrivati al termine, a me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Naturalmente tutte le nostre ospiti, in ordine di apparizione, Nina Negri, Fabiana Iacozilli, Giulia Rumasuglia e Isabella Lenzo. Grazie anche a Barbara Tartari per le scelte musicali e a Lara Persia e Fabio Bosia che hanno curato la regia tecnica di questa puntata di Charlot. Charlot che vi dà appuntamento domenica prossima alle 14:35 per una puntata condotta da Mario Fabio in cui si parlerà di cinema e di colonne sonore. Sul web e nel Play RSI trovate invece in ogni momento questa e tutte le puntate precedenti. In sottofondo, le prime note di City Folk, dall'omonimo album del quartetto statunitense formato da Joshua Redman al sax tenore, Aaron Parks al piano e Matt Penman al contrabbasso. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.